dati sono la moneta, perché moltissimi operatori nei servizi più diversi della nostra vita quotidiana si stanno ponendo come interlocutori privilegiati nel nostro quotidiano, proprio nelle nostre operazioni più facili, perché hanno capito come reinterpretare l'utilizzo dei dati. Vi do alcuni esempi molto, molto semplici, ma che sono significativi e che probabilmente stiamo usando. Uber non ha una macchina, ma fa un mestiere antichissimo, che è quello di mettere in contatto ognuno di noi quando è per la strada, che ha bisogno di un passaggio per andare dal punto A al punto B. Uber, non avendo una macchina, ha messo in piedi un'azienda gigantesca semplicemente gestendo dati e informazioni, cioè mette in contatto l'autista, che è la sua propria macchina, io che sono per la strada e vuole essere portato in un certo posto, che lo chiamo utilizzando un'app col mio smartphone, che uso il mio operatore telefonico e che poi pagherò usando la mia carta di credito, e in fondo al processo mi arriverà una mail con la fattura. Questo è un esempio straordinario dove una cosa molto semplice, che è l'utilizzo di macchine per la strada, è stato radicalmente ripensato in molte parti del mondo facendo arrabbiare i tassisti. Ma ci sono altri esempi. Airbnb affitta delle camere che non sono sue, che sono di terze parti, mettendo in contatto domanda e offerta, ancora una volta agendo sul dato. Netflix sta cambiando il modo di vedere la televisione e cinema. Alibaba, i cinesi, stanno cambiando il modo di fare la vendita di oggetti di consumo, ma Alibaba non ha un solo metro quadrato di magazzino in giro per il mondo. Semplicemente raccoglie le informazioni, le gestisce e mette insieme domanda e offerta.
Tutto questo come si declinerà nello sviluppo e nella pianificazione della città del futuro?
La città non potrà non tenere in conto di questi che gli esperti chiamano trasformazione digitale, perché in effetti rispetto a 10 o 15 anni fa siamo circondati da tecnologie che non erano disponibili e oggi lo sono: wifi, tablet, smartphone molto sofisticati, ma soprattutto e in tutte le fasce di età ci stiamo abituando a ricevere informazioni utili, necessarie in un preciso istante per fare una datazione. Siamo tutti abituati a sapere quando arriverà il prossimo autobus, quando ci sarà il prossimo treno, a fare il web checking in aereo, a comprare una data cosa in rete. E questo è possibile soltanto se attraverso una lingua franca tecnologica, non entriamo troppo nel dettaglio, si riescono ad abilitare dialoghi fra diversi fornitori di servizi, pubblici e privati naturalmente.
Se i dati allora sono la nuova moneta, in che cosa questa moneta verrà utilizzata? Come sarà la città del futuro rispetto ad adesso? Quali saranno, per chi dovesse farsi congelare e scongelare fra 50 anni, le novità più clamorose?
Ma guardi, io credo che la partita si giocherà sul fatto di avere delle città aperte agli ecosistemi urbani. Ecosistemi urbani fatti da soggetti pubblici o soggetti privati, da soggetti grandi o soggetti piccoli, non chiusi alla potenza di alcune majors o chiusi al dominio di burocrazia e di altri aspetti. Quindi città aperte e città agili. Agili perché dovranno andare incontro a una velocità probabilmente sempre crescente, non dico di innovazione, ma certamente di opportunità. Opportunità date anche dalle nuove tecnologie. Le voglio citare un esempio che riguarda da vicino l'Australia. Circa un anno e mezzo fa ci si è domandati quale ruolo avrebbero dovuto giocare le città per l'adozione di queste tecnologie, di questi standard tecnologici. Ed è nata un'iniziativa a marzo del 2015 che si chiama Open and Agile Smart Cities, che è un'iniziativa assolutamente libera, dove oggi circa un centinaio di città in giro per il mondo hanno deciso di adottare e di partecipare a questa associazione, che ha un semplice obiettivo, quello di condividere degli standard, quello di condividere dei modelli di dati, perché un'applicazione per i parcheggi a Sydney probabilmente gestisce le stesse informazioni della città di Milano o della città di New York. Allora, condividendo degli standard tecnologici, condividendo dei set di dati e condividendo degli standard di comunicazione di questi dati, si riescono a fare delle cose straordinarie. Perché l'Australia? Perché fra le 100 città che oggi, circa 100 città che oggi hanno sottoscritto questo protocollo, ci sono tre città australiane, che sono Brisbane, Gold Coast e Springfield, che l'anno scorso, nel corso del 2015 e all'inizio di quest'anno, hanno sottoscritto questa adesione. Per l'Italia le città sono Genova, Milano, Palermo, Lecce, Ancona, Cagliari, Terni e Messina. Quindi c'è una numerosità in molti paesi, Brasile, non c'è, non solo Europa, è partita dall'Europa con Pfizer, ma oggi ci sono città australiane, ci sono città brasiliane, città messicane, città cinesi e giapponesi che stanno guardando a questo. Quindi è un movimento interessante, perché guardando al futuro della città, tornando alla sua domanda, la vera questione è come ci immaginiamo le città e come usare le tecnologie in maniera intelligente per la città. E allora qui bisogna essere aperti e agili. Questa è un po' la filosofia di questa iniziativa, che vede primo attore anche l'Australia.
Anche se, parlando di apertura, quello che ci diceva all'inizio non presenta un futuro in cui l'apertura sarà un valore, visto che i vari Airbnb, i vari Uber creano di fatto, grazie al big data, all'utilizzo dello sfruttamento del big data, dei monopoli. In che senso allora si può conciliare queste due visioni che vanno in direzioni opposte?
Allora, quelli sono degli esempi interessanti da prendere, perché sono i primi esempi di chi ha capito come modificare dei business tradizionali utilizzando i dati per fare business a loro favore, evidentemente. Ma se noi adottiamo le stesse metafore legate a una trasformazione digitale che oggi ci sta pervadendo in tutti i settori, la scuola, il lavoro, la sanità, l'educazione, l'università, tutti i settori della nostra vita ormai sono circondati, sono spinti anche da innovazioni tecnologiche. Certo che se queste innovazioni sono chiuse all'interno di silos assolutamente impermeabili, che sono rivolti a risolvere soltanto alcuni aspetti, sono di difficile integrazione, pur riconoscendone una utilità marginale per l'individuo che le va ad attivare. Sento la musica, compro un oggetto dall'altra parte del mondo, prenoto una camera, chiamo una macchina. Con pregi e difetti, naturalmente. Non credo sia questa la sede per dire se i modelli sono validi, ma è interessante invece capire il modello, nel senso che questi signori hanno capito che coi dati si possono costruire. Allora, se le nostre città, intese come ecosistemi urbani, saranno capaci di reinterpretarsi utilizzando le tecnologie, cioè utilizzando i dati disponibili per fornire servizi a tutti coloro che vivono nella città, e allora qui si gioca una sfida che è molto più ampia, perché alcuni servizi hanno certamente bisogno di un ritorno dell'investimento, perché le imprese fanno quello per definizione, ma altri servizi che stanno sulla città hanno un ritorno sociale dell'investimento, che non si misura in termini di ROI, ma si misura in termini di ritorno di servizi per la comunità. E questa è la vera sfida che le città dovranno in tutto il pianeta, portando una logica di globalizzazione, le tematiche che ci sono nelle città sono assolutamente le stesse: mobilità, trasporti, il tema della conferenza di Melbourne, ma poi energia, qualità dell'aria, servizi sociali, i temi diffusi in tutte le città, quasi indipendenti dalla dimensione della città. In un periodo in cui il fenomeno di urbanizzazione sarà sempre crescente, movimenti dalle campagne alle città si concentrano e si manifestano in tutti i continenti, probabilmente chi sarà in grado di interpretare questi fatti e di utilizzare intelligentemente le tecnologie oggi disponibili, possibilmente open, potrebbe giocare una partita molto interessante.
A proposito di tecnologie, per concludere la nostra intervista, negli ultimi 2-5 anni il tema delle auto automatizzate, cioè veicoli che si guidino da soli, è entrato nella conoscenza del grande pubblico. Voi, come progettatori di città del futuro, come vedete questa innovazione? Date per scontato che fra 5-10-20 anni sarà tutto automatizzato anche per quanto riguarda le auto personali?
Potremmo dividere la discussione in due parti. Allora, da una parte chi sta spingendo moltissimo qui, casualmente, ma non è casuale, sono alcune aziende di informatica. Google e Apple sono molto interessate a questo tema. Tesla è interessatissima a questo tema, ma Tesla fa batterie e quindi ha messo intorno a una batteria una macchina, potremmo dire così. Google ha messo intorno ai dati una macchina. Altri operatori, i grossi big players dell'automotive come BMW, Mercedes ed altri big player internazionali, stanno lavorando moltissimo anche qua sui servizi. Faccio un esempio molto banale. Il navigatore che abbiamo a bordo delle macchine è sostanzialmente un oggetto statico, nel senso che mi dice in una situazione ideale quanto tempo impiegherò per andare da A a B e su quale tragitto, prendere l'autostrada o no. Ma nel caso di un tocco, soltanto alcuni sono in grado di andare a interagire con la circostanza puntuale. In inglese potremmo dire sono context awareness, nel senso che capiscono che c'è un problema da una parte e quindi sono in grado di portarti su un'altra strada. Cosa che invece, ad esempio, Google fa, perché se noi usiamo Google, che usa altre fonti dati, e usa fonti dati che sono real time, se c'è un ingorgo sulla quinta strada, ti manda sulla terza e ti dice di evitarlo. Allora, da questo punto di vista, secondo me sarà molto più interessante lavorare su veicoli che saranno in grado di dialogare con l'ambiente urbano circostante, disponibilità di parcheggi, disponibilità di traffico, disponibilità di arrivare a un certo punto con un certo tracciato, eccetera, piuttosto che far guidare la macchina da sola. Forse ci arriveremo, ma ad esempio c'era un evento molto interessante lì a Melbourne, dove il più grande produttore di navigatori satellitari al mondo, che produce navigatori custom per grosse brand di automobili, ha annunciato che le prossime macchine che usciranno entro la fine di quest'anno, 2016, le marche top di gamma, usciranno con delle app connesse che ti daranno indicazioni sul parcheggio più vicino disponibile. Quindi questa è la vera sfida. Di nuovo, ragioniamo sul dato. Non mi interessa andare da A e B avendo la cartografia, mi interessa sapere quando arrivo a B dove devo andare a posteggiare ed eventualmente sono interessato a posteggiare più lontano, ma poi prendere un autobus per arrivare prima che cercare i parcheggi in una certa zona. Un esempio di questo genere noi lo stiamo facendo in Italia, ad esempio nella città di Ancona.
Affascinante come tema. Allora, qua vorrei un sì o un no, proprio a bruciapelo.
Aiuto.
Allora, le macchine che si guidano da solo, come ci accennava prima, mi sembra di intuire che siano un prodotto che sta venendo imposto al grande pubblico, più che un prodotto che risponde ad un'esigenza del grande pubblico. È così?
No, questo non credo. Quando è uscito il tablet 10 anni fa, fu presentato da Steve Jobs, tutti ci domandavamo anche con un po' di sorriso, anche fra i detti ai lavori, cosa diavolo avremmo fatto di quella tavoletta così grossa che non si intasca, così ingombrante che non è un telefono, così piccola che non è una tastiera. In realtà oggi il tablet è diventato uno strumento di lavoro straordinario, ce l'hanno tutti, ha permesso l'inclusione anche a fasce sociali e di età che avevano difficoltà col computer, perché l'assenza della tastiera ha permesso gestualità diverse, per cui i nonni, diciamo, quelli un po' più anziani, con certe gestualità su un tablet senza tante interfacce complicate, hanno potuto cominciare ad accedere all'utilizzo di tecnologia. Io credo che anche sulla parte delle macchine si arriverà a quello, a un certo punto crescerà la consapevolezza, ma in parallelo a quello l'attenzione nei prossimi 10 anni dovrà essere rivolta ai servizi che la macchina sarà in grado di riconoscere sulla scala urbana, piuttosto che al fatto di guidare da sola. Poi quella diventerà una conseguenza. D'altra parte, se pensiamo agli aerei, guidano da soli e sono in grado di fare tutto da soli ormai da tantissimi anni.
Lanfranco Marasso, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi e speriamo di vederci presto in Australia.